E benvenuti alla nuova puntata di Voi che sapete, un cordiale saluto da Valentina Bensi
e da Davide Fersini.
Oggi parliamo del 2020, questo nuovo anno che è cominciato in realtà da poco e di cui vogliamo svelare le novità sia musicali che discografiche, di concertazione artistica, insomma un po' di tutto di più. Lo facciamo con i nostri due ospiti di oggi che saluto subito con molto piacere, Nicola Catò, direttore della rivista Musica, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E Andrea Estero, direttore di Classic Voice, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, entriamo subito nel vivo del nostro dibattito di oggi, della nostra discussione, e parliamo del 2020. Ormai già anticipato anche sulle onde di Rete 2, ci sarà un grandissimo anniversario, è quello che prevede la celebrazione di Ludwig van Beethoven, 1770-1827, 250 anni dalla nascita. Allora, un anniversario importante. Nicola Catò, come sarà declinato?
Sì, effettivamente gli anniversari sono quella cosa a cui tutti vorrebbero magari sottrarsi, ma che poi alla fine non possono farlo. Non possono farlo le grandi orchestre, i grandi teatri, perché saranno letteralmente invasi dalla musica beethoveniana, praticamente tutte le orchestre maggiori in Italia, all'estero, naturalmente in Germania, con Bonn come centro irradiante, avranno un integrale delle sinfonie più mille altre opzioni. E anche a livello discografico, come dicevi tu giustamente, le tre grandi case discografiche, diciamo forse per produzione, che sono Naxos, Warner e Deutsche Grammophon, hanno pubblicato tre integrali beethoveniane, tra l'altro piuttosto diverse fra loro, insomma, per cui ci sarà veramente una buffata beethoveniana. Però se mi chiedi, come dire, un appuntamento da segnalare, io te ne segnalo subito uno, che tra l'altro sarà di qui a pochissimi giorni, che è il 18 gennaio, proprio fra 4 giorni, alla Filarmonia di Parigi, dove Philippe Jornin ricostruirà integralmente il celeberrimo concerto del 22 dicembre 1808, quando Beethoven a Vienna presentò un programma gigantesco che includeva la Sesta Sinfonia, Gloria della Messa in Do, il Quarto Concerto per Pianoforte, la Quinta Sinfonia e tanto altro. Ecco, Giordano rifarà Parigi, diviso in due parti ovviamente, il 18 gennaio, e questo secondo me è un modo grandioso per iniziare l'anno beethoveniano.
Beh, grazie per questa informazione infatti importante di quello che succederà alla Filarmonia di Parigi, appunto abbiamo detto 18 gennaio.
Ciò
quindi
permettendo ovviamente.
Senz'altro infatti. Andrea Estero, che cosa ne pensi tu di questa esposizione? Vedremo poi se sovraesposizione su Ludwig van Beethoven.
La sovraesposizione è assicurata,
ecco.
Secondo me, no, a differenza però di altri anniversari in cui c'è, come dire, qualcosa anche forse da riscoprire in termini di repertorio, nel caso di Beethoven il problema è proprio quello che è un autore già molto presente, il più presente di tutti forse delle nostre programmazioni, per cui in effetti sarà, bisognerà capire quale contributo può portare questo centenario, come lo decliniamo in maniera nuova quest'autore, cosa possiamo scoprire delle sue idee, del suo mondo. È un po' questa la domanda che dovremmo porci, perché l'esecuzione delle sinfonie, integrale o no, avviene comunque normalmente. Ecco, secondo me, accanto alla prospettiva musicale, che è sicuramente importantissima, e diciamo siamo ancora nella scia di quella grande riscoperta, chiamiamola filologica, dei suoni, degli strumenti, delle prassi, che si è avviata nel 1989 con la morte di Karajan, in pratica quando proprio in quell'anno escono le integrali di Hogwood, di Harnoncourt, e si avvia quel processo che si concluderà, o meglio, che continua ancora oggi, e che, se posso anch'io dare un appuntamento, nei primi di aprile a Lucerna con l'esecuzione della Nona Sinfonia con Theodor Currensis e la sua orchestra. Quindi, come dire, si compie questa riscoperta del suono beethoveniano originale, in qualche modo, fino ad arrivare appunto a Currensis. Ma ci dovrebbe essere anche un'altra parallela prospettiva, che è un po' quella ideologica, chiamiamola così, cioè di scoprire Beethoven non solo come compositore grandissimo, ma anche come intellettuale, come filosofo, come politico. Cioè, è un autore che con la sua musica nel suo tempo voleva dire qualcosa ai suoi contemporanei di quello che accadeva nei loro giorni. Segnalo questa bella registrazione della Leonore, che è la prima versione del Fidelio pubblicata qualche settimana fa dall'Armonia Mundi diretta da René Jacobs. E lì ci sono tantissimi spunti per far capire come quell'autore stava reagendo a quello che succedeva nella storia europea dei suoi anni, la rivoluzione francese, Napoleone, i suoi ripensamenti su questa figura storica, proprio nelle varie versioni per come cambiano, e quindi dalla prima Leonora alla seconda e poi a Fidelio si può toccare con mano la sua sensibilità per la contemporaneità. Forse questa dimensione è una dimensione che la musica ha bisogno ancora oggi, cioè quella di essere a contatto con il mondo contemporaneo, e Beethoven forse ce lo può insegnare.
Dunque, Beethoven, ma non solo Beethoven, perché allora il 2020 sarà anche l'anno di altri compositori. E per esempio, allora, visto che vogliamo un po' sparigliare le carte, Bruno Maderna. E vorrei
Senz'altro.
su questo coinvolgere entrambi, Bruno Maderna, ma non solo. Ci sarà anche un anniversario importante che coinvolge Béla Bartók, ma ci sono anche Johann Friedrich Agricola che compie 300 anni. Insomma, sono parecchi e non vanno dimenticati. Però è ovvio che Beethoven si mangia tutto. Come si possono riequilibrare le cose? Nicola Cattò.
Allora, in sede concertistica credo che la battaglia sia persa,
Ah, bene.
come diceva giusto.
Cominciamo
Come
bene.
diceva giusto. Anche perché non dipende da noi questo ovviamente, ma come diceva giustamente Andrea, la presenza beethoveniana è già talmente soverchiante in tempi
Certo.
normali che l'anniversario rischia solo di procurare forse un'indigestione non utile alla comprensione vera. La figura di Maderna è una figura davvero di un gigante della musica del Novecento, che andrebbe ampiamente rivalutata, innanzitutto nella sua statura di direttore d'orchestra, oggi affidata a documenti discografici, per l'amore di Dio, sempre reperibili, ma non così noti, sue interpretazioni non solo della musica dei suoi contemporanei, verso cui era generoso, aperto, anche disposto ad affrontare partiture e colleghi di cui probabilmente non condivideva le premesse estetiche, ma appunto anche riscoprire il Maderna compositore, un compositore che naturalmente seppe fare tesoro, seppe essere protagonista delle lezioni di Darmstadt, ma con un'autonomia, un'originalità che solo la morte prematura ha stroncato e a cui appunto questa morte prematura ha impedito di portare a termine le premesse assolutamente singolari. È un dovere anche lo dico in prima persona, di chi come noi si occupa di divulgazione musicale, magari riuscire ad accantonare un pochino l'ovvio, cioè Beethoven, o comunque cercare di riscoprirlo sotto prospettive nuove, ed è quello che penso che cercheremo di fare, e dare voce a una figura come quella di Maderna, anche Bartók che citavi giustamente, è comunque un grande della vita
Eh beh.
concertistica. Meno di Beethoven, ma non si può dire che Bartók sia assente sotto ogni punto di vista.
No, assolutamente, intendevo dire però che appunto.
Sì, no, ma siamo d'accordo.
Andrea Estero, e tu quali proporresti per quest'anno?
Allora, io sono d'accordissimo sullo spazio da dare a Maderna, perché sempre per quella funzione dei centenari, degli anniversari, che è quello che ci insegnano oggi, ecco, dovremmo declinarli con questa domanda: questo compositore, questa figura, cosa ci insegna oggi? Maderna, per esempio, ci ha insegnato a essere autori, a scrivere nuova musica in maniera molto libera, molto adogmatica, diciamo che ha anticipato forse il postmoderno, punto interrogativo. Il postmoderno a volte è una definizione che non piace a questi autori o agli eredi di questi grandi compositori della Neue Musik, ma nel caso di Maderna, diciamo, può essere utilizzato, se non in maniera, circoscritta e precisa, come proprio un intento di liberare quella creatività musicale da dogmi, regole, leggi si erano fatte asfitti, che lui è stato il primo appunto ad aprire l'opera musicale, a liberarla da quei vincoli, quindi senz'altro una figura molto moderna, molto vicina alla sensibilità di oggi. Poi ci sono appunto le altre figure che avete ricordato, a cui vorrei aggiungere anche quella di Arturo Benedetti Michelangeli, il cui centenario nacque il 5 gennaio del 1920, si è ricordato, si è festeggiato da poco, anche in questo caso un pianista immenso. che però per tanti anni è stato un po' inchiodato a questa idea, a questo mito della perfezione, del perfezionismo, cosa che in realtà poi a seguire la sua vicenda, per come si è snodata, appare riduttivo. Nell'ultimissimo concerto che fece ad Amburgo il 7 maggio del 1993 c'è un Michelangeli che suona Debussy, e lo dicono anche le registrazioni che sono solo, che testimoniano quella serata, un Michelangelo liberissimo, come dire, attraversato da un'energia nuova, quasi intrepido, quindi che non ha niente a che fare con i Michelangeli degli anni 50, dei video che conosciamo, e che era un Michelangelo legato al tempo, al tempo del Trio di Trieste, del quartetto italiano, del neoclassicismo italiano, quindi una figura in evoluzione. Che si trasformava e che purtroppo appunto la morte ha, cammino che la morte ha interrotto, ma che avrebbe sicuramente sviluppato ulteriormente queste sue idee, sempre appunto legate al tempo presente. Questo, anche in questo caso, i grandi artisti sono tali perché sono sempre in qualche modo in contatto con la contemporaneità, col tempo che vivono.
Col tempo che vivono e con la loro evoluzione siamo perfettamente d'accordo. Anche qui, a voi che sapete, abbiamo ricordato la figura di Arturo Benedetti Michelangeli con due speciali andati in onda la settimana scorsa. Adesso ascoltiamo un altro piccolo gioiellino, diciamo una perla all'italianità, ecco, e poi ne commentiamo insieme.
Che fa il mio bene? Perché non viene? Vedermi vuole languir così, così, così. Oh, come lento nel corso il sole, ogni momento mi sembra un dì, ogni momento mi sembra un dì. Sì, mi sembra un dì. Che fa il mio bene? Perché non viene? Vedermi vuole languir così, così, così. Vedermi vuole languir così, così, così. Perché non vieni il mio bene? Vedermi vuole così, perché, ah, perché non vieni il mio bel languir, vedermi vuole languir così, così, sì, mettermi languir così, così, così.
Ecco, le rarità beethoveniane, qui si parla di intanto un Beethoven in italiano, un Beethoven comico, ma questo è un, come dire, un esercizio di stile perché c'è un'altra arietta che fa da compendio a questa che è tragica sullo stesso testo, erano Dietrich Fischer-Dieskau e Jörg Demus al pianoforte, un po' napoletano questo
un'aria
Fischer-Dieskau,
buffa.
era buffa anche l'interpretazione, devo dire. E a proposito di interpreti, perché il 2020 sarà anche l'anno di interpreti particolari, l'abbiamo detto, Nicola Benedetti Michelangeli, da cantante mi sento di ricordare un interprete scusatemi, sì, Arturo Benedetti Michelangeli. Da cantante mi sento di ricordare una cantante storica, Jenny Lind, per cui hanno scritto e che è stata lodata da Massenet, scusatemi, da grandissimi interpreti come appunto Clara Schumann, eccetera, eccetera. E poi George Landon, baritono del Novecento, grandissimo interprete wagneriano. Anche su questo bisognerebbe iniziare a riflettere, perché sui cantanti storici in particolare si potrebbero ripescare opere o pagine particolarissima. Mi sento di coinvolgere Nicola Cattò su questo.
Intendi sulla questione beethoveniana sempre?
Ma anche sulla questione beethoveniana, sulle rarità in generale che si possono ripescare attraverso gli anniversari, perché sembra che invece si vada sempre adesso quest'anno
Guarda,
Beethoven.
c'è una cosa che mi piaceva segnalare e casca proprio a fagiolo con quello che mi suggerisci e che si riallaccia anche al tema beethoveniano, perché il primo interprete delle nove sinfonie di Beethoven in Italia fu Franco Faccio, che fondò anche con Voigt e con altre la Società del Quartetto di Milano, e fra poche settimane, diciamo fine marzo, a Verona si ripescherà il suo Amleto, che è stato certo. oggetto di due piccole incisioni discografiche finora, anzi una in video e in audio. E secondo me è molto interessante questo. Questo ci dà anche un, come dire, uno sguardo su un 800 minore, che però era minore solo sotto un punto di vista operistico, comunque di conoscenza operistica, perché in realtà Faccia è una figura interessantissima all'avanguardia come direttore d'orchestra e uno dei primi che appunto che tentò di instillare in Italia il germe, il gene della musica sinfonica, all'epoca praticamente assente dalle nostre abitudini musicali. Ecco, volevo appunto segnalare questa cosa, che sarà al Filarmonico di Verona da fine marzo.
Molto interessante, assolutamente.
Sì. Ma sicuramente, come dicevi, nel sinfonismo italiano, ecco, in quegli anni era sicuramente più imperniato dei contemporanei tedeschi. Ecco, in Italia sicuramente questo nell'Ottocento forse era qualcosa di manchevole. Ma sempre per restare nelle interpretazioni orchestrali, prima Andrea Estero ha citato l'esecuzione che avverrà a Lucerna all'inizio di aprile, proprio prima della Pasqua, di Theodor Currensis, che con Anima Eterna proporrà di nuovo delle interpretazioni beethoveniane. Siamo davvero sicuri che questo rientra in quello che Beethoven si sarebbe augurato per se stesso?
E chi lo sa? Chi lo sa? Chi può saperlo?
Ottima risposta.
Ovviamente non possiamo telefonargli per chiederglielo, però ovviamente possiamo fare tante indagini, studiare gli autografi, i manoscritti, la prassi esecutiva, gli strumenti, per cercare di avvicinarci il più possibile a quel suono, anche proprio, diciamo, andando un po' al sodo, ecco, senza perderci in particolari che ovviamente oggi non possono più essere ricreati perché è cambiato tutto.
Sì.
Però il caso di Currensis, che quindi idealmente possiamo contrapporre alla la cui nona di Lucerna possiamo contrapporre all'altra nona, l'altra grande nona che verrà eseguita al Festival di Salisburgo, Riccardo Muti.
Esatto.
Due mm-hmm. esempi.
Due contraltari. Sì.
Due contraltari alle opposte estremità. Ci permette di introdurre un tema che, vabbè, uscendo un po' dal discorso dei centenari, quindi allargando un po' lo sguardo, è un po' il tema di oggi, proprio quello di quest'anno ma anche dei prossimi, come gli interpreti si stanno differenziando e si stanno collocando rispetto al mantra che ormai al totem degli ultimi 80 anni, cioè il rapporto con il testo. È stato sempre la questione quando un musicista deve mettere le mani avanti, dice che lui non tradisce mai la partitura, che c'è questa partitura che è appunto vista come qualcosa di sacro, che non si può. In realtà oggi, rispetto a questa generazione che ha sempre posto il testo su un altare, c'è tutta una nuova schiera di musicisti che ovviamente non vogliono tornare agli arbitri precedenti, ma intendono interpretare il testo, cioè avere un rapporto con il testo molto più libero, porsi nei confronti del testo come, diciamo, uno strumento per decifrare, per ricreare, ecco, questa è la parola che utilizzano spesso, ricreiamo una composizione come se nascesse di nuovo per la prima volta. E credo che proprio le due nonne ci danno la temperatura di questa doppia possibilità. Di recente a Milano ho sentito in una settimana due concerti uno dopo l'altro di due interpreti giovani ma di generazioni appena diverse, due pianisti, Beatrice Rana e Eugenie Kissin, e la sensazione era proprio quella, che proprio questa, che Kissin era una grandissima energia, una grandissima capacità di trascendere anche la materia sonora, ma sempre in un argine ben preciso, cioè con questa idea di un testo che non si può tradire, e con questa idea di un tempo che quasi ti morde dietro e che tu devi rispettare in maniera senza prendere neanche un respiro. Invece nel caso della Rana, che è una pianista che non ha ovviamente neanche metà dell'esperienza di Kissin, non fosse altro che per la giovanissima
giovanità,
età, però c'era
certo.
questa idea di ricreare di nuovo le composizioni senza essere ossessionati dall'idea di un rispetto di un testo che a volte tutte queste risposte di fatto non le dà, quindi credo che questo sia un tema importante anche per valutare dove va l'interpretazione, e il caso di Beethoven può essere una una cartina di tornasole proprio su questo tema.
Proponiamo allora chi di Beethoven si è occupato a lungo, parlo qui di Rudolf Buchbinder, in una bagatella. Ludwig van Beethoven, questa è la bagatella in do minore interpretata da Rudolf Buchbinder al pianoforte in questo omaggio a Beethoven, che è uno dei grandi protagonisti del 2020.
E in qualche modo anche questa esecuzione ci riporta a quello che diceva Andrea Estero, e forse però qui vorrei coinvolgere Nicola Cattò, cioè alla celebrazione della prassi esecutiva. Sarà l'anno della prassi esecutiva, in qualche modo lo si è già detto, e si potrà anche tracciare un bilancio su che cosa è successo nella prassi esecutiva. Forse sarà l'occasione buona per farlo. Nicola, che cosa ne pensi e in che modo è cambiata la nostra percezione, non solo di Beethoven a questo punto, ma di tutti quelli che noi festeggiamo in qualche modo in quest'anno? Ovviamente Beethoven è il caso più esemplare.
Io ho un'opinione abbastanza netta, devo dire, in merito alla prassi esecutiva, soprattutto di autori come Beethoven o anche Mendelssohn, che sono un po' su quel crinale tra temperie classiche, romantiche, due particolarmente scabrosi da affrontare sia da un punto di vista, come dire, strumentale, che da un punto di vista del testo. Io credo che da un percorso che è partito, vabbè, negli anni 60, ma diciamo con, che ha investito anche il mondo beethoveniano negli anni 80 in più, di una separazione netta fra, la semplifico volutamente, interpretazioni filologiche con strumenti antichi, organici ridotti, diverse arcate, diversi fraseggi, evitare raddoppi, e dall'altra parte invece le interpretazioni tradizionali, risemplificate ancora di più alla Karajan, alla Klemper, così. Questo iato, che all'inizio era piuttosto netto, era un ponte, era un fossato incolmabile, ormai si è sempre più... più stretto, quasi poco notabile, ecco, perché anche le orchestre moderne non rinunciano ormai alle conoscenze che la prassi esecutiva ha portato, e dall'altra parte i complessi antichi, che una volta per scuotere forse l'ascoltatore avevano una ruvidezza, una esagerazione di approccio che è stata però utile, forse indispensabile, hanno appreso dalle orchestre tradizionali un modo di suonare più, possiamo dire, più urbano, più gradevole per loro. Insomma, e Currensis, che è stato citato tante volte, è proprio il simbolo. Sì. Perché Currensis è un tradizionalista, è un filologo, è un modernista, è tutto ed è un po' niente, perché lui fa Rameau, fa Shostakovich, fa Mahler, fa Beethoven con la stessa orchestra, con gli stessi strumenti. E sa fare tutto con una personalità dirompente, a volte forse anche troppo dirompente, però davvero non sapremmo più dividere queste due sentieri, non sono più paralleli, ma si incrociano spesso, e questo lo trovo una cosa molto positiva. En passant, Buchbinder, abbiamo citato, Questo secondo me investe anche un aspetto dell'utilità di anniversari. Anniversari devono essere anche un'utilità, avere un'utilità per comporre nuova musica. E Buchbinder, che pure sembra un campione della tradizione, ha commissionato delle nuove variazioni di Abelli, cioè sul tema appunto usato da Beethoven di Abelli, che suonerà per, mi pare, a New York fra 2 mesi. Le stesse variazioni di Abelli che sono già state oggetto di una serie di nuove variazioni da una serie di compositori italiani 2 anni fa, commissionate da Divertimento Ensemble per piccolo ensemble strumentale, mentre Buchbinder solo per pianoforte. Ecco, quest'idea dell'anniversario come generatore di musica nuova in un dialogo fra presente e passato la trovo molto importante.
Beh, è una bellissima riflessione questa che condividiamo ovviamente e che può dare un senso a questo anniversario, sicuramente. Infatti questo punto proprio su Currenzi sarà quello che volevamo mettere in luce, appunto, come oggi si risponde alla modernità pur senza dimenticare, ecco, quella che poteva essere una tradizione. Rilancerei anche Andrea Estero se appunto su questa prassi esecutiva o su quello che oggi abbiamo vuole aggiungere la sua opinione.
Io sono d'accordissimo con Nicola Currenzi, il direttore filologo, più filologo di oggi, nello stesso tempo il più visionario, proprio perché la filologia, poi pensandoci bene, non intende mettere le opere in una teca o far diventare il repertorio un museo, ma andare alla radice di quei capolavori per liberare poi quello che di così di nuovo, di sconvolgente avevano da dire e che è attuale ancora oggi. Quindi sono molto d'accordo su questa convergere poi delle due cose viste sempre in maniera contrapposta. Tra l'altro ricordiamo che Currenzis sarà protagonista anche del prossimo Festival di Salisburgo con il Don Giovanni, che manda avanti la sua integrale mozartiana, in questo caso con la regia di Castellucci. Lo dico perché a Salisburgo è un altro dei grandi anniversari del 2020, sono i 100 anni del Festival di Salisburgo, lo ricordiamo, fu fondato tra il 1918 e poi il 1920, si inaugurò davvero con... creato da figure come Hofmannsthal, Richard Strauss, Max Reinhardt, Alfred Rolle, cioè i grandi intellettuali della musica e del teatro europei che dopo la Prima Guerra Mondiale intendevano con questa manifestazione ridare solidarietà, fratellanza all'Europa. È un grandissimo momento della cultura europea che poi si contrappose invece alla Bayreuth nazionalista, alla Bayreuth sovranista, diremmo oggi. È importantissimo, dopo 100 anni, trovarsi in questo appuntamento, perché è veramente il punto in cui, diciamo, gli individualismi si ritrovano e si superano per una cultura europea a tutto tondo. E tra l'altro il cartellone di quest'anno è un cartellone speciale con tantissimi appuntamenti da non perdere. Peccato per il Boris, che doveva dirigere Maris Jansson, che purtroppo non poteva dirigere, ma che sicuramente varrà comunque la pena di ascoltare.
Senz'altro, Andrea Estero, grazie per averci ricordato anche questo appuntamento con il centenario del Festival di Salisburgo, che sicuramente seguiremo. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati oggi con noi per questa puntata di Voi che Sapete. Grazie Nicola Cattò.
Grazie a voi, a risentirci.
E grazie Andrea Estero.
Grazie.
Ed un buon proseguimento da Valentina Bensi
e da Davide Fersini.